tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Il libro della settimana qui a Radio Rock, al The Rock Show, è di Cristian Raimo, un libro di 400 pagine che divorerete, lo leggerete dall'inizio alla fine senza fermarvi neanche per mangiare un supplì, niente, proprio nulla. L'invenzione del colore, la nave di Teseo. Cristian Raimo è con noi in collegamento telefonico.
Buongiorno.
Ciao Cristian, buongiorno. Buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno, un supplì però sì, dai.
Giusto per un supplì, oggi c'è stata una battaglia in radio perché qualcuno ha detto voglio i supplì a prezzo popolare a un euro, i supplì devono costare un euro e non di più, qualcun altro si è incazzato perché ha detto no ma i supplì ci vuole per farli, un euro è troppo poco, tu come la vedi Cristian?
No, guarda, ieri ho mangiato dei supplì a un prezzo popolare che era comunque 1,20 a Colle Salario, effettivamente sì. Molto buoni, mi rendo conto che le materie prime costano eccetera eccetera, io penso che però il supplì sia un bene pubblico, dovrebbe esserci effettivamente un supplì in base all'ISE, facciamo così.
Vai alla grande, sono d'accordo con te.
Base all'ISE, ecco,
bello,
lui, bellissimo, mi è piaciuto.
Tu entri in rosticceria, fai vedere l'ISE e ti danno un supplì.
Bellissimo,
ottimo, no, anche perché si parla molto anche di lavoro in questo tuo romanzo. Prima di addentrarci nell'invenzione del colore c'era una cosa che non c'entra nulla, o forse c'entra pure questa. Siccome domani tra l'altro abbiamo in studio con noi Valentina Calderone, che è la garante per i diritti dei detenuti di Roma Capitale, c'è qualcuno che scriveva: potete dire a Raimo, che forse non lo sa, che i fratelli bianchi anche in carcere perpetrano con violenza atteggiamenti intimidatori, visto che sostiene che non meritano pene severe perché non volevano uccidere. Va bene, te l'ho detto.
Guarda, sto seguendo il loro percorso. In realtà questa cosa, come dire, è abbastanza falsa. Seguo le persone che stanno, come dire, li seguono sia a Rebibbia che nel carcere di Pescara, non cammino di rieducazione, che come dire, anche questa cosa qui è una specie di piccolo mito. Hanno avuto, come tutti i detenuti, un percorso complicato, difficile, con ricadute eccetera eccetera. Il punto fondamentale per me, al di là di quello che fanno, è lo stigma che è andato su i fratelli bianchi, che non aiuta a riconoscere anche la portata che invece può avere la rieducazione. Insomma, non è che dobbiamo per forza additare il male per sentirci dalla parte giusta, possiamo pensare che il male a un certo punto, attraverso persino il carcere, che per me è l'invenzione peggiore dell'essere umano, sì, possa portare al bene.
Cristian, senti,
viva Valentina Calderone comunque. Viva il lavoro che fa Valentina Calderone, è un lavoro preziosissimo.
Lavoro pazzesco. Senti Cristian, domani si parla molto di lavoro nel tuo nuovo romanzo, L'invenzione del colore, un romanzo in cui ti metti anche molto a nudo. Fra l'altro, a proposito di lavoro, tu dici, no? Diceva Lenin, forse, diceva Bertrand Russell, dovremmo lavorare quattro ore studiare e poi il resto è tempo libero. Lo dici tu nel romanzo, chiacchierando con una persona appunto nella tua attività lavorativa. Siamo molto lontani da questo, non so se hai seguito la questione di Glovo relativa ai 2,5 per consegna. Diciamo che immaginare un mondo così, siamo molto lontani, credo, al momento.
Io ho seguito la questione di Glovo e quella frase lì effettivamente è una cosa che, come dire, speravo che andasse così, nel senso che poi è una cosa che mi dicevano i miei genitori, che insomma non erano particolarmente radicali nel loro essere socialdemocratici, però insomma avevano letto Lenin, avevano letto Bertrand Russell, e quindi dicevano ma insomma, ma perché bisogna lavorare così tanto e non dividere diversamente tra tutte e tutti il peso del lavoro e invece la possibilità di avere del tempo libero. Ci sono persone che effettivamente campano di un reddito che magari hanno ereditato, e ci sono persone che invece, come i rider, sono sfruttati anche 12 ore al giorno. E questo è un po' un romanzo anche sul lavoro. Mio padre credeva nel lavoro, mi ha passato l'etica del lavoro, ha fatto l'operaio come mio nonno, poi è diventato un tecnico e poi è diventato un dirigente, e in qualche modo anche la tragedia di chi crede nel lavoro, e da una parte, come dire, i sindacati dicono beh, se sei troppo fedele all'azienda, e l'azienda dice troppo fedele ai sindacati, sì. E anche in questo senso, come dire, capire bene che cosa vuol dire l'etica del lavoro, sentirsi compagni nel fare appunto migliorare le condizioni di lavoro, ma anche pensare che effettivamente poi il lavoro veramente secondo me emancipa l'uomo. Tra le tante cose, la storia è un romanzo insomma grande, spero veloce e bello da leggere, e anche la storia della Technicolor, che è un'azienda che sta poi vicino alla vostra sede, e che è stata un'azienda che a un certo punto ha reinventato completamente l'immaginario cinematografico del mondo, e aveva negli anni 60 e gli anni 70 fino a 1200 dipendenti, man mano insomma ci sono stati un sacco di tagli, e oggi è un concessionario d'auto, cioè una azienda, ma soprattutto appunto un laboratorio umano e professionale così importante nel mondo, che oggi invece è stato completamente smantellato da delle politiche industriali, economiche, sociali dissennate, e quindi come dire il lavoro è ridotto spesso oggi a quello del rider. Per me era un grande, come dire, inno al lavoro, all'aristocrazia operaia in qualche modo, cioè ai colleghi, ho fatto tante interviste ai colleghi di mio padre che riuscivano a lavorare con Fellini, con Antonioni, con Francis Ford Coppola, e con loro poi creare quei capolavori che erano Apocalypse Now, Rats, 8 e mezzo, C'era una volta in America, che hanno fatto, come dire, la materia, hanno costruito materialmente la materia dei nostri sogni, che non era semplicemente appunto costruita sul set da registi agli attori, ma era costruita anche su questo laboratorio a via Tiburtina 1138, e lì c'era appunto questi operai che reimmaginavano il colore, la stampa e ogni tipo di luce che poteva essere dentro. D'altra parte della strada c'è l'RCA, che ha avuto un destino simile, dove si immaginava appunto il suono, anche quello veniva l'intero mondo, e ci andavano appunto da Frank Sinatra a Mina, e anche quello oggi è chiuso, credo sia un bingo.
Sì, sempre qui da queste parti. Senti, Christian, su un piano un pochino più personale, abbiamo detto il romanzo, 400 pagine scorrono perché ha un ritmo molto serrato, scorrono veramente molto veloci. Si parla di lavoro, abbiamo detto, perché si parla del lavoro di tuo padre, è anche un po' uno spaccato sul nostro paese, come è cambiato. Si parla del tuo lavoro, poi magari su questo ci torniamo. Invece il tuo rapporto, cioè scavando nel lavoro di tuo padre, sul piano umano personale, no? Dare colore a un immaginario fino a quel punto in bianco e nero, ha cambiato in qualche modo, ha lavorato un po' sulla percezione che avevi di lui, hai trovato qualcosa, qualche aspetto che magari avevi sottovalutato fino a quando ti sei messo a lavorare su questa materia qui?
Ma come tanti padri del Novecento, erano genitori che non parlavano del proprio lavoro a casa. Sì. Come dire, che erano padri che lavoravano magari 12 ore al giorno, anche il sabato e la domenica, che come dire, poi arrivavano a casa, mio padre lavorava insomma anche a casa, cucinava, lavava i piatti, faceva le lavatrici, per fortuna insomma questo modello non c'è stato a casa mia. E però dall'altra parte, come dire, ogni tanto invece entravamo in quel mondo lì, che era un mondo magico. All'Epifania i figli degli operai, i figli dei tech, dei quadri, degli impiegati andavano a vedere tutti, diciamo, dentro la Technicolor, quindi in questa specie di nido dove a un certo punto nascevano questi film, i film in anteprima su questo schermo, tutti i bambini nella proiezione della Befana, quindi lì ho visto E.T. e mi sono impaurito, i film di Bud Spencer e Terence Hill, eccetera. Ma la cosa bella che effettivamente poi mi ha passato, diciamo, mio padre e questo tipo di visione del cinema, è che, come dire, il cinema, almeno poi con la pellicola ancora di più chiaramente, è fatto di materia. La pellicola è fatta di un triturato di ossa degli animali, effettivamente, e quella materia, quel colore, in qualche modo dipingerlo soprattutto sulla pellicola è un po' come una bottega rinascimentale. Di fatto mio padre si è inventato questo metodo che si chiama il metodo NR, che aggiunge un quarto bagno di colore ai tre colori della tricomia, ed è il metodo che, come dire, ha creato il nero di Apocalypse Now, il rosso di Suspiria, ma la cosa divertente di questi operai, di questi tecnici, era anche la loro ironia. A un certo punto Ernesto Novelli, che era questo datore luci mitico, viene collabora con Francis Ford Coppola e Vittorio Storaro per Apocalypse Now, e le copie, i giornalieri ogni giorno ripartivano dalle Filippine per essere sviluppati a Roma, via di Burtina, e poi ritornavano con un aereo di nuovo nelle Filippine. A un certo punto questo funziona nel film, però alla fine di Apocalypse Now Francis Ford Coppola, che ne ha viste tante, chiede a Ernesto Novelli, dice: senti, mo' è andata così, però adesso ti do 1 milione di euro e ti faccio un laboratorio tutto tuo a Los Angeles. E Ernesto Novelli gli risponde: va bene, sono d'accordo, però io a chi lo lascio il cane? E per me, come dire, questo è tutto, cioè, certo. Come Bellucci, che oggi è un signore di 85 anni, che dice: il bianco e nero a scuola gliel'ho insegnato io, se no una giornata particolare mi veniva fuori. Questa bellezza del cinema romano per
sai
me,
che Cristian, stavo
gioia.
Leggendo l'ultimo prima di leggere L'invenzione del colore, stavo leggendo l'ultimo libro, romanzo, saggio di Olivia Lang, Specchio d'argento, certo. Non so se l'hai letto, che fa riferimento alla Technicolor proprio, cioè si parla di Fellini, Pasolini, cioè l'importanza che ha avuto la Technicolor per il cinema mondiale, proprio per il cinema. E poi mi veniva, insomma, sfogliando le pagine del tuo libro, che sono molto interessanti, noi chiaramente non tutti, ma insomma molti ricordano Vittorio Storaro, però giustamente tu spieghi anche che ci sono dei nomi, il gioco, no, sull'acronimo ENR, che magari non sono ricordati, di persone che quelle tipo appunto tuo padre, che queste cose qui poi le hanno create, e noi le diamo un po' per scontate, però poi dobbiamo sempre ricordarci che fanno capo a delle persone con un nome e con un cognome, no? Quindi insomma questa
sì, ricerca... cioè la bellezza del lavoro, come dire, cioè l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è fondata sul lavoro, ma non si capisce bene che cosa sia questo lavoro se non pensiamo che il lavoro è sempre il lavoro democratico e il lavoro sociale. Voi fate un lavoro in una radio che non avrebbe senso, come dire, fare da soli. La bellezza di una radio è farla insieme, è farla in una redazione, è farla certo. Appunto con il pubblico. La bellezza del lavoro a scuola, io sono a scuola adesso, è il lavoro con i colleghi e con appunto il personale ATA e i ragazzi. Cioè il lavoro è il modo in cui noi conosciamo gli altri, non è la prestazione che poi a un certo punto ci dà il salario. Quello, come dire, lo sfruttamento, l'autosfruttamento, la prestazione, la competizione, ma la bellezza invece del lavoro è nell'emancipazione collettiva. Questo romanzo racconta questa cosa qui e poi racconta tante altre cose, racconta il rapporto a scuola, racconta la storia d'amore, racconta però come effettivamente noi trascuriamo effettivamente l'elemento sociale e anche romanzesco del lavoro. Io appunto ho preso la storia di mio padre, ne potevo prendere tante altre, ma penso che in qualche modo vedere la vita, l'amore, le relazioni, la tristezza, la rabbia delle persone anche attraverso la lente di cerca nel lavoro di trasformare il mondo, che sia appunto la radiofonia, la scuola, un'azienda che lavora sul cinema, per me è poco raccontato nella letteratura, è poco raccontato nella politica, anche nel cinema, insomma, si racconta magari la bellezza del set, l'incanto della sala, ma poi il laboratorio vero, le maestranze, quella roba lì, quello appunto per me è il sogno di un'emancipazione collettiva.
Senti Cristian, qui parlerei ancora per ore con te, ma dobbiamo purtroppo chiudere. Il libro è veramente prezioso, acquistatelo e leggetelo subito. L'invenzione del colore, Cristian Raimo. Nel 2023 abbiamo parlato con te per quella questione della sospensione, per una tua opinione su Valditara. Tu parli moltissimo del tuo lavoro, anche oltre a quello di tuo papà. Cosa rappresenta oggi per te l'insegnamento? Cioè, vale a dire, vuoi scappare, cioè vuoi andartene in Argentina come scrivi, oppure c'è ancora quella passione, quella voglia di poter cambiare, incidere un po' nelle cose?
Io entro in classe tutte le mattine e ringrazio Dio che mi ha dato questo lavoro, perché penso che non ci sia cosa più bella della relazione con persone di altre età che effettivamente cambiano, hai il privilegio di dover cambiare sotto i tuoi occhi. Penso anche che però tutti, come dire, i feticismi, i fanatismi, quindi anche quando vedo gli insegnanti che hanno la loro vita soltanto nell'insegnamento, penso che quello non sia neanche giusto. Penso che appunto per portare la bellezza all'insegnamento ogni giorno in classe bisogna cercare di fare tante altre cose nella vita, studiare, fare politica, curare le relazioni personali, avere il tempo libero, eccetera, eccetera. E quindi poi ogni giorno, appunto, chiaramente la bellezza del lavoro vuol dire la bellezza del tempo libero, la bellezza dell'insegnamento vuol dire la bellezza dello studio e la bellezza delle relazioni private. Questo vuol dire poi insegnare la bellezza del dubbio.
Grazie Cristian.
Se avessimo solo il fanatismo sarebbe una bruttezza. Grazie a voi, davvero buon lavoro.
L'invenzione del colore, Cristian Raimo. Cristian, tanto ti chiedono con le salario dove il supplì. Qualcuno vuole andare a mangiare il supplì a 1,20 euro. Ti ricordi il nome?
La stella. Però insomma ce ne sono tanti. Se devo fare la classifica dei supplì migliori di Roma, io veramente sono un grande supplomane, quindi se volete mi metto.
Ah Cristian, ti aspettiamo qua in studio, presto vienici a trovare.
Speciale, non una serie di puntate, non male, esatto. Una puntata sola.
Va benissimo, grazie Cristian. Con cosa chiudiamo musicalmente? Cosa hai scelto questa mattina?
Guarda, sai, mi viene in mente che effettivamente c'è una scena di C'eravamo tanto amati in cui si passa dal bianco e nero al colore, che è una scena, come dire, che dentro la musica anche insomma si passa dal bianco e nero al colore. Avrei scelto Se non lo perderemmo di Mago di Oz, ma questa di Trovaioli è credo una musica che entra nell'anima ancora meglio.
Benissimo, Armando Trovaioli, C'eravamo tanto amati, dalla colonna sonora del film omonimo. Grazie Cristian, ti aspettiamo presto in studio, un abbraccio.
Grazie a voi.
Cristian Raimo, L'invenzione del colore, La nave di Teseo, il libro della settimana. Chiudiamo qui il The Rock Show di oggi, appuntamento a domani. Ciao.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.